Ogni anno vengono distribuite più di 60 milioni di copie di un solo libro. Un libro scritto in un periodo di 1500 anni, un libro con più di 40 autori diversi, un libro scritto da un medico, un re, un pescatore, un poeta, un libro scritto nel deserto, in un palazzo, in un carcere, su un'isola, un libro scritto in Asia, Africa ed in Italia, un libro che contiene poesie, storie, leggi, biografie, parabole, lettere personali e soprattutto un piano di salvezza. Questo libro è stato già tradotto per il 75% della popolazione mondiale. Questo libro è più attuale che mai. È scritto proprio per te. Enzo Di Salvia e Daniela Robezzati presentano Il libro più letto.
Un buonasera a tutti e un bentornato a chi ci ascolta ormai da tanto tempo. Siamo ancora qui, a questo microfono, Enzo e io, e vogliamo presentarvi veramente una nuova puntata. Cominciamo il nostro programma con un brano che si intitola Angels, Angeli, ed è cantato da Ashton, Becker e Dente.
Il libro più letto. Scritto proprio per te.
Ok Enzo, la parola a te adesso.
Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
Un calorosissimo saluto a tutti voi che ci state ascoltando anche questa sera, quindi un grosso ciao dal vostro Enzo. Con i nostri studi, con le nostre riflessioni, siamo arrivati al capitolo 2 del libro di Levitico. Il tema sono le offerte mescolate non cotte, le offerte mescolate cotte, poi troveremo le offerte di primizie e di frutti e la legge dell'offerta di farina. Come abbiamo visto ieri, l'offerta è di farina e non di carne, perché in questa offerta non c'è spargimento di sangue e in questo si differenzia dalle altre, anche se era quasi sempre associata a dei sacrifici con spargimento di sangue. L'offerta di farina poteva essere sia cotta che cruda. Aronne e i suoi figli ricevevano una parte di tale offerta che doveva essere mangiata da tutti i componenti maschi della famiglia di Aronne. L'offerta di farina o di altro cibo indica l'umanità di Gesù in tutta la sua perfezione. Egli era completamente umano ed era l'uomo perfetto. Lo scopo di Dio per l'uomo è stato raggiunto in Gesù, il secondo uomo e l'ultimo Adamo. Non ci saranno più Adami, ma ci saranno ancora degli uomini resi simili a Cristo. Egli è l'ultimo Adamo, il capo di una nuova stirpe, come viene affermato in 1 Giovanni 3, versetto 2. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Al contrario di Gesù, l'uomo del giorno d'oggi si manifesta come il più grande fallimento dell'universo divino. Ci avete mai pensato? Le scritture sono chiare e specifiche su questo argomento. Infatti in Romani, al capitolo 3, nei versetti 12 e nel 23, leggiamo «Tutti si sono sviati», il termine originale suggerisce che hanno fatto naufragio, «tutti quanti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno, e tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio». Ora possiamo guardare il testo di Levitico, capitolo 2, da più vicino. Nei primi tre versetti si parla delle offerte mescolate, ma non cotte. Iniziamo quindi leggendo il primo versetto. Quando qualcuno offrirà al Signore un'oblazione, la sua offerta sarà di fior di farina, su cui verserà dell'olio e vi aggiungerà dell'incenso. L'offerta era fatta di fior di farina, un tipo di farina abbastanza insolita per quei tempi in cui non esistevano certo i grossi mulini di cui disponiamo oggi. In effetti, la farina veniva macinata a mano in una specie di bacino di pietra con un pestello con il quale si batteva il grano. Se il lavoro era eseguito con scarsa attenzione e di fretta, la farina risultava grossolana e irregolare, mentre per ottenerla molto fine occorreva parecchio tempo. Questo raffigura la personalità del Signore Gesù. Ai nostri giorni diremmo che Egli aveva una personalità ben integrata ed era una persona normale. In realtà, credo che Egli fosse la persona più normale mai esistita sulla terra. Il peccato ha reso la razza umana spigolosa, ingiusta e anormale. Una parte della nostra personalità si è sovrasviluppata a spese di qualche altra. Possiamo notare quanto fossero instabili i caratteri degli uomini della Bibbia. Sansone aveva la capacità di compiere grandi prodezze fisiche, ma era debole nella volontà e nella mente. Infatti si comportava da femminuccia. Paolo era un gigante mentalmente, ma debole dal lato fisico. Simon Pietro si lasciava trasportare dalle sue emozioni, pur dichiarando di voler morire per Gesù, finì per rinnegarlo, rivelando un'assoluta mancanza di volontà. Il re Saul era ostinato e testardo, incapace di piegarsi in ubbidienza a Dio, e questo suo atteggiamento lo portò alla sua destituzione e alla morte. Tutti questi uomini erano anormali, con personalità sviluppate in modo disarmonico. In contrasto a loro e a tutti noi, Gesù era ben equilibrato, con un comportamento armonico in ogni area della sua personalità. Poteva scacciare i cambiavalute nel tempio e prendere in braccio i piccoli bambini. All'età di 12 anni, i capi religiosi si meravigliarono della sua sapienza e quando iniziò a insegnare, le persone erano sbigottite e si chiedevano come mai conoscesse le scritture senza aver studiato. Troviamo questo in Giovanni, al capitolo 7, versetto 15. Tuttavia, il Signore Gesù non ha mai usato il suo intelletto per giudicare, e questo non è mai stato il criterio base per la sua condotta. Egli è venuto per fare la volontà del Padre, e questo era lo sprone di ogni sua azione. Gesù poteva piangere sulla tomba di Lazzaro o sull'indifferenza della città di Gerusalemme. Allo stesso tempo risuscitava Lazzaro dai morti e pronunciava un severo giudizio contro Gerusalemme, che poi si avverò alla lettera. Egli non era influenzato o guidato dalle emozioni, non fu mai ostinato, eppure niente poté impedirgli di andare a Gerusalemme a morire. Fu sempre in grado di dire «non la mia, ma la tua volontà» e anche «perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». Giovanni 6, versetto 38. La sua natura volitiva non era la norma che dettava le sue azioni. Egli era costante, mentre tutti noi siamo instabili. Vi verserà sopra dell'olio, ci dice il primo versetto. L'olio d'oliva, questo per tornare alla nostra offerta, è sinonimo di Spirito Santo. Notiamo che qui l'olio è versato sopra. Ai versetti 4 e 5 la farina è impastata con l'olio e al versetto 6 l'olio è versato e al versetto 7 la farina è cotta con olio. L'offerta era come inzuppata nell'olio, un ingrediente importante, usato in modi diversi. L'importanza dello Spirito Santo nella vita terrena del Signore Gesù è degna di nota. Egli nacque per lo Spirito, impastato con olio, Luca 1,35. Fu battezzato dallo Spirito, quindi olio sopra, Matteo 3, versetti 16 e 17. Fu condotto dallo Spirito. Olio versato sopra, Marco 1,22. Egli ha insegnato, compiuto miracoli e offerto se stesso nella potenza dello Spirito Santo, quindi con olio, come può dimostrarci Giovanni 3,34. Se il Signore Gesù, che era un uomo perfetto, aveva bisogno dello Spirito Santo, a maggior ragione ne abbiamo necessità tutti noi, che non possiamo fare niente da soli. L'incenso era prodotto con una formula segreta. C'era anche un tipo di incenso con cui veniva mescolato, puoi vedere Esodo 30-34, ma era diverso da quello. Era fatto con una parte di un albero, forse la corteccia o le foglie, e sprigionava la sua fragranza soltanto se schiacciato, battuto, bruciato o pressato. Questo ci parla della vita del Signore Gesù, che manifestava la sua fragranza sotto il fuoco della tensione, delle pressioni, della persecuzione. Questo è ciò che Dio vede in Cristo e ciò di cui Egli si compiace. Nella sua vita si sentiva una fragranza speciale e, se apparteniamo a Gesù, questo profumo si sentirà anche nella nostra vita.
Stiamo leggendo il libro più letto.
I versetti 2 e 3 di questo capitolo 2 del libro di Levitico dicono così: «La porterà ai sacerdoti, figli d'Aronne. Il sacerdote prenderà una manciata piena del fior di farina spruzzato d'olio con tutto l'incenso e farà bruciare ogni cosa sull'altare come ricordo. Questo è un sacrificio di profumo soave consumato dal fuoco per il Signore». Ciò che rimarrà dell'oblazione sarà per Aronne e per i suoi figli. È cosa santissima fra i sacrifici consumati dal fuoco per il Signore. I sacerdoti ricevevano una porzione della farina offerta, perché da ogni offerta dovevano prenderne una parte e il rimanente veniva bruciato sull'altare. L'accento viene posto sul fatto che questa offerta veniva bruciata sull'altare anche se non era stato sparso del sangue. L'enfasi sul fuoco è notevole, come possiamo vedere nei versetti 2, 9, 16 e anche nel capitolo 6 del Levitico. L'offerta mescolata e cotta viene descritta nei versetti dal 4 al 13. Iniziamo a leggere fino al versetto 10. Quando offrirai come oblazione una cosa cotta nel forno, offrirai focacce azime di fior di farina impastata con olio o gallette azime unte d'olio. Se la tua oblazione è cotta sulla piastra, sarà di fior di farina impastata con olio, azima. La dividerai in porzioni e vi verserai sopra dell'olio. È un'oblazione. Se la tua oblazione è cotta in padella, sarà fatta di fior di farina con olio. Porterai al Signore l'oblazione fatta di queste cose. Sarà presentata al sacerdote che la porterà sull'altare. Il sacerdote preleverà dall'oblazione la parte che deve essere offerta come ricordo e la farà fumare sull'altare. È un sacrificio di profumo soave, consumato dal fuoco per il Signore. Ciò che rimarrà dell'oblazione sarà per Aronne e per i suoi figli. È cosa santissima tra i sacrifici consumati dal fuoco per il Signore. Ecco le istruzioni dettagliate per il rito dell'offerta di farina che, come dicevamo, lasciatemelo dire, sembra la ricetta per fare il pane. Le parole fior di farina, olio e fuoco vengono ripetute svariate volte. Desidero sottolineare di nuovo che il fuoco qui citato non simbolizza assolutamente l'inferno, ma rappresenta la potenza purificatrice di Dio e la potenza che ha rivelato la dolcezza della vita di Cristo. Al versetto 9 viene dichiarato in modo specifico che si tratta di un profumo soave per il Signore. Il significato ultimo e completo di questa offerta è ciò che Dio vede in Cristo. La sua dolcezza si rivelava nelle difficoltà, mentre ciò non accade a noi quando viviamo esperienze difficili, nei momenti di tensione. Invece, più Gesù era sottoposto a tensioni, più egli era dolce, tanto che poteva dire: «E colui che mi ha mandato è con me, egli non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli piacciono». Giovanni 8, versetto 29. Ciò che restava della farina era riservato ad Aronne e ai suoi figli. I credenti hanno il privilegio di condividere Cristo con Dio Padre. Che cosa vediamo in Lui? Abbiamo gustato la dolcezza e la fragranza della sua vita? Ascoltiamo ora le parole di Gesù, come sono scritte in Giovanni al capitolo 6, nei versetti che vanno dal 53 al 58. Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato, e io vivo a motivo del Padre, così chi mi mangia vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Se desideriamo qualche tipo di dolcezza nella nostra vita, dobbiamo consumare Cristo, non in senso letterale, ma per la fede, in modo che la dolcezza della sua vita entri a far parte della nostra vita.
Il libro più letto. Scritto proprio per te.
Il versetto 11 ci dice: qualunque oblazione offrirete al Signore sarà senza lievito. Non farete bruciare nulla che contenga lievito o miele come sacrificio consumato dal fuoco per il Signore. Gli ingredienti esclusi dall'offerta sono altrettanto importanti di quelli che sono inclusi. Quelli qui citati sono lievito e miele. Il lievito verrà ricordato a più riprese nella Bibbia, quasi sempre come principio del male. Il Signore Gesù Cristo aveva messo in guardia i discepoli dal lievito dei farisei, si riferiva cioè alla loro dottrina, al loro insegnamento. Ogni cattivo insegnamento è lievito, lievito che dà origine al male, per questo era escluso dall'offerta. Questo ci parla del fatto che in Cristo non esiste il male e non c'è peccato nella sua vita. Anche il miele doveva essere escluso. Esso simboleggia la dolcezza naturale che, tuttavia, può trasformarsi e diventare acida. Ci sono persone che in pubblico assumono magari un atteggiamento pio, hanno stampato in faccia il sorriso della domenica e magari distribuiscono carissimo a tutti con un saluto così splendente che sembra lavato con il più recente miracoloso detersivo. Ma sono le stesse persone impegnate a spettegolare, a fare maldicenza, e sono più pericolose di un assassino con un fucile. Molti hanno questo tipo di miele nella loro vita. Il Signore Gesù diceva le cose in modo diretto. Nella sua vita non esisteva niente di corrotto. Non esibiva una dolcezza mielense, mielosa, e non c'era malvagità nei suoi discorsi. E con questo confronto fra noi, fra l'essere umano in generale, e la pienezza, la bellezza della figura di Gesù, noi, per quanto riguarda questa sera, vogliamo fermarci qua con le nostre riflessioni. Quindi, a risentirci a domani, ultimo appuntamento della settimana. Ciao! Thank you.
Il numero verde del libro più letto viene attivato adesso. Se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o forse solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi adesso, fino a mezzanotte siamo a tua disposizione. Chiama all'800-955-914. 800-955-914. La chiamata è gratuita. Ci sentiamo e ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
From the dust of the earth God formed a man, and he gave the breath of life and made him stand. A garden by the river was his home, but God said it is not good that he's alone. So the Lord put birds and beasts upon the land, and he called them all to pass before the man. And Adam gave them names to each its own, but in the end he stood among them all alone. So the Lord God put a sleep upon the man, and he took a rib from Adam in his hands. Then he built a living woman from the bone, because it was not good for the man to be alone. It was not good for the man to be alone. It's not good for a man to be alone. So much to share, too much that's never known. She'll be closer than a friend, his flesh and bone. It's not good for a man to be alone. When God brought her to the man, he took her hand. Adam said, since you were taken out of man, woman is your name, my flesh and bone. And it's so good that I don't have to be alone. So a man shall leave his mother and his home, and all he is, all he has, becomes their own. For she's flesh made of his flesh, bone. It's not good for a man to be alone. It's not good for a man to be alone. There's so much to share, too much that's never known. She'll be closer than a friend, his flesh and bone. It's not good for a man to be alone. There's so much to share, too much that's never known. She'll be closer than a friend, his flesh and bone, because it is not good
for a man to be alone. Per un uomo essere solo, che cosa significava? Ma forse avere tutto il creato a disposizione ma non poterlo condividere con nessuno. Questo è stato il pensiero di Dio quando ha creato l'uomo e la donna. Bene, Don Francisco ci ha cantato questo brano e adesso vi voglio salutare e augurarvi una buona notte, ricordandovi che domani sera, ancora su questa stessa emittente, saremo qui con voi a tenervi compagnia per un nuovo programma. Il nostro indirizzo
CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. CRC, il libro più letto, Corso Matteotti 50, 20038 Seregno, Milano. A tutti, ciao!
E se non ami scrivere lettere, eccoti tutti gli altri recapiti. Chiamaci al nostro numero verde 800-955-914. 800-955-914. Ci siamo da lunedì a venerdì, dalle ore 20 a mezzanotte. Visita il nostro sito all'indirizzo www.bibbia.it e la posta elettronica va inviata a redazione@bibbia.it. redazione@bibbia.it.
Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. una produzione Transworld Radio.